Questo Shabbat leggiamo la parasha di Shemot. La parasha di Shemot apre con l'elenco di Giacobbe e i suoi figli, i nominativi, per dire chi sono quelli che sono venuti in Egitto con Giacobbe, ognuno con la propria famiglia, Ish uveto, che è un elenco che abbiamo appena visto alla fine della parasha di Vayichi la settimana scorsa, la parasha che abbiamo letto la settimana scorsa, quindi perché vengono ripetuti? Vediamo la visione di Rashi. Rashi dice, Vel Shemot Bene Israel, e questi sono i nomi dei figli di Israele, questi sono i nomi, il primo versetto della parasha di Shemot, Afal pi shemenam bechayehem bishmotam, nonostante li avesse già elencati con i loro nomi, esattamente come qui, quando erano vivi, cioè cronologicamente l'elenco che viene fatto alla fine della, verso la fine della parasha di Vayichi, non parla della loro morte, parla di quando erano in Egitto. Qui invece parla, come ci dice al versetto numero 6, ci dice Vayamot Yosef vechol echav vechol adorahu, che morì Yosef e tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. Quindi stiamo parlando di cosa avviene dopo, e quindi questo elenco è fatto dopo la loro morte. Perché? Rashi dice Leodi Achibatan, per indicare quanto affetto HaKadosh Baruch Hu prova per loro. Cioè, una cosa viene elencata un'altra volta, come dire, sai cosa ho io? Io ho un Rolls Royce, un Bugatti, un Maserati, e poi domani ti faccio lo stesso elenco. Perché? Perché ci tengo, no? O per cose così stupide, ma oppure dico, sai che io ho, grazie a Dio, un figlio, un altro figlio, una figlia, un nipotino, e domani te lo ripeto. Perché? Perché è quello che ho sul cuore. Ok, quindi Mipnei Chibatan, Leodia Chibatan, per comunicare quanto sono amati davanti ad HaKadosh Baruch Hu, e Rashi aggiunge una metafora, Shenim Shelu ke Kohavim, il popolo ebraico viene paragonato alle stelle, e riguardo alle stelle c'è scritto, Hamotzi ben mispar tzevaam lekulam beshem yikra, c'è un versetto nel libro di Yeshayahu, nella profezia di Isaia, che dice Hamotzi ben mispar tzevaam, lui li fa uscire, quindi l'andamento degli astri è come se HaKadosh Baruch Hu chiamasse, allora vieni te, poi vieni te, e ben mispar numerati, quindi elencati, come abbiamo visto l'elenco dei figli di Yaakov, lekulam beshem yikra, e chiamati per nome.
Questo porta all'invidia però degli altri popoli, quando se lui si fa bello di quello come struttura familiare, come albero genealogico, porta all'invidia degli altri popoli.
Va bene. Ok. Rashbam, nipote di Rashi, che abbiamo già citato, ha un'altra visione. Perché viene ripetuto? Non per la motivazione che dà Rashi, ma molto più legato, cioè Rashi ne fa una lezione quasi, diciamo così, metaforica, un insegnamento di quel tipo. Rashbam dice, per raccontare la storia degli ebrei in Egitto è necessario ripartire contestualmente, contestualizzare, perché il versetto vuole arrivare a dire che cosa, qual è il contesto qui? Il contesto è Uvne Israel paruva ishrezu vairbuva yatzmu bimod meod vatimale arezotam. Tradotto, i figli di Israele furono fecondi, brulicarono, aumentarono moltissimo, divennero potenti e il paese fu pieno di loro. Questa è l'introduzione alla prossima fase della storia della nascita del popolo ebraico. Questo è il contesto in cui gli ebrei vengono visti come una minaccia, questo è il contesto in cui inizia la schiavitù gradualmente. Quindi, per contrastare l'inizio, il punto di partenza a questo punto di arrivo, la Torah dice erano 70, poi sono diventati tantissimi. Questo è quello che la Torah sta dicendo, non sta ripetendo, secondo questa visione qui, come ha detto Rashi, per indicare un discorso di affetto, no, è semplicemente un contestualizzare. Ora stiamo iniziando un nuovo libro dove descriveremo questo popolo che è diventato molto grande e potente. Da cosa sono partiti? Da niente, erano 70 ed ecco che sono diventati così tanti. Quindi questo è un modo per indicare come il Peshat può avere più significati al tempo stesso e uno non necessariamente contraddice o esclude l'altro. Questo versetto che ho appena citato è un versetto molto interessante perché, guardiamolo di nuovo, è il versetto 7. Uvnei Israel paruva Yishrezu, e i figli di Israele, come è tradotto qui nel disegni classico, furono fecondi, brulicarono, aumentarono moltissimo, divennero potenti. E poi la seconda parte del versetto dice che la terra fu piena di loro, la terra d'Egitto. Si usano tanti verbi qui per indicare questa moltiplicazione, ok? E questo richiede una spiegazione. Perché servono tutti questi verbi? Allora, nei Midrashim, chiaramente, quando andiamo fuori dal senso stretto del Peshat, ci sono moltissimi, ci sono diverse opinioni su come vedere questi molti verbi come delle allusioni a una grande prolificazione fuori dal normale, quindi una donna che dà alla luce al tempo stesso diversi figli, non solo gemelli, ma tre insieme, quattro, cinque, sei insieme, e quello che è citato da Rashi è sempre in questo senso. Rashi cita l'opinione nel Midrash che dice Vayishrezu che brulicarono, e commenta Rashi che le madri davano alla luce sei figli in una volta. Come si dice in italiano?
Parto.
In inglese ci sono termini. In inglese si dice sextuplets.
Ah, sì.
Quintuplets sono cinque.
Sì.
Non so in italiano
sì,
se.
Sì.
Vabbè, no, so che si capisce, però non so, non sapevo se esistesse il termine in italiano. Comunque. È un parto gemellare,
pluri gemellare,
ecco, forse così, perfetto. Quindi Rashi cita delle fonti midrashiche antiche, dove cita appunto questa opinione qui, perché come dicevo ce ne sono varie nei midrashim, che davano alla luce sei. Da dove siamo arrivati, come siamo arrivati al numero sei? E se dicessimo cinque non basterebbe, se dicessi, perché non dire sette? No, c'è un motivo chiaro, perché sei sono i verbi che abbiamo visto nel versetto. Paru, vayishrezu, vayirbu, vayatsmu, bimod meod. Due termini, quattro verbi più due aggettivi che indicano moltissimo. Mod meod. Mod è molto, meod meod è moltissimo. Ok? Quindi questi sei termini andrebbero ad alludere a sei, a un parto, a dei parti che sono appunto plurigemellari con il numero 6. Ma la cosa interessante, sempre guardando Rashbam, c'era una cosa sul... sempre guardando Rashbam, Rabbeinu Shemuel Ben Meir, come abbiamo detto, è che lui non dice quanti figli nascono in un parto. Non si occupa di questo problema qui. Si occupa di spiegare che ognuno di questi verbi indica un'altra cosa, ha un significato diverso. Quindi non è soltanto una ripetizione per arrivare a un certo numero, per dire che erano così tanti, eccetera. Ogni uno di questi, ognuna di queste indicazioni indica un tipo di berachà. Perché va a spiegare come accadde che appunto furono così fecondi e così fertili. Allora dice, il primo termine è paru. Paru viene tradotto con furono fecondi, e questo va ad indicare appunto che è la concezione che era, che funzionava.
Il concepimento.
Scusami. Il concepimento. il concepimento andava a buon fine, perché anche lì, certo, non sempre va a buon fine, no? Quindi può succedere una volta, poi un'altra, molte altre volte no. Allora dice no, allora c'era la Berakha già al momento del concepimento, che quella prima fase funzionava, andava bene. Questo è Paru, primo termine. Secondo termine è Vayish Retsu, che è un riferimento alla nascita stessa del feto. Ok? Quindi questo cosa implica già? Che non solo il concepimento è andato a buon fine, ma che anche tutta la gravidanza e la nascita, fino alla nascita.
Eppure quello all'epoca non era una cosa scontata.
Esattamente. Il terzo termine, Vayirbu, Vayirbu e crebbero, perché normalmente Vayirbu può essere come Harbè, che furono molti. Questo è quello che noi pensiamo quando leggiamo il versetto così, perché il versetto sta parlando di quanti erano tanti, di quanto erano tanti, no? Invece Rashbam dice no, Vayirbu vuol dire Gadelu.
Accrebbero.
Sì, sono cresciuti, ogni singolo bambino è cresciuto, significa non solo c'è stato il concepimento, non solo c'è stata la nascita, ma non sono morti piccoli. Questo significa che sono cresciuti fino ad essere grandi senza morire da giovani o da piccoli, che anche questo è sempre stato un grande rischio. Poi Vayatzmu. Vayatzmu vuol dire che letteralmente diventarono forti, abbiamo visto la traduzione qui, potenti, però secondo Rashbam stiamo parlando sempre di quattro, poi meod, molto, però questi quattro termini ognuno indica un'altra fase. Qual è questa fase? Che non sono morti giovani. Prima parlavamo che sono arrivati ad essere adulti, non sono morti bambini. Ora dice che anche nella loro essere adulti hanno vissuto a lungo.
Quindi potenti è nel fisico?
Sì.
Non potenti nell'influenza.
Esattamente, questo è il senso, perché cosa significa? La crescita demografica dipende anche dalla longevità.
Certo.
Perché nel momento in cui nascono nuove generazioni e le altre generazioni sono ancora lì, è chiaro che i numeri si aumentano, e quindi bimeod meod, questa loro forza è data appunto a questo elemento qua, questo quarto elemento che abbiamo visto, quello di andare avanti a vivere a lungo in maniera implicando in salute, potendo ancora contribuire, eccetera.
Infatti potenti in buona salute.
Esatto, anche questo. C'è una cosa, quindi qui abbiamo visto Rashi e abbiamo visto Rashbam. C'è un commento di un commentatore italiano che veramente mi sembra, da quello che ho visto, ovviamente non ho visto tutto, però non ho trovato nessun altro commentatore, ho cercato anche un po' nei Midrashim, forse bisogna cercare un altro po', che va in questa direzione. Noi quando leggiamo questo paragrafo, perché questa è una parasha, questi sette versetti, come vedete qui anche nel libro c'è una pay per indicare che nel Sefer c'è un'apertura, si va a capo della riga. È una parasha, un brano di sette versetti. Cosa sta dicendo questo brano? Il brano sta dicendo, sembra che stia dicendo, come Rashbam contestualizzava, che sono partiti da un piccolo nucleo e sono diventati, e hanno, diciamo così, meritato una grande benedizione, perché sono diventati molti e sono diventati forti, sono diventati importanti. Sembra molto evidente, e questa è la mia impressione, sempre stata così quando leggo questi versetti, e credo anche confermerete anche voi se è così per voi, che stiamo parlando di una cosa buona, stiamo parlando di una berakha, giusto o no?
Sì.
Ok.
Anche a prescindere dalle interpretazioni? Quella di
sì, 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 di senza entrare esatto nel modo specifico di interpretare determinati termini o anche contesti, eccetera. Sì, diciamo che sono, però diciamo il contesto proprio generale, certo, sembra che sia una cosa bella. Certo. Arriva Rabbi Ovadia Sforno.
Arriviamo a casa,
esatto. No, è proprio così. Sforno era di Bologna, anche se ha vissuto anche a Roma, è vicino a Bologna. Ovadia ben Yaakov Sforno, che nasce a Cesena nel 1475 e muore nel 1549, e è un grande medico, filosofo e grande commentatore, ovviamente un rav importante, considerato di molto autorevole. Il famoso umanista e studioso Johann Reuchlin, non so se avete sentito questo nome, tedesco, o qualcuno dice Reuchlin, dipende dal modo di pronunciare il tedesco. Allora lui, quando venne a Roma, perché a un certo momento venne a Roma, e era interessato anche in molte cose, anche l'ebraico, era considerato uno studioso dell'ebraico, e un cardinale a Roma ha suggerito a Reuchlin di farsi istruire in cose ebraiche da Rav Ovadia Sforno. Quindi era anche riconosciuto e conosciuto tra dal Papa, eccetera, tutti questi salotti, diciamo, filosofici del momento. In ogni caso, arriva Rav Ovadia Sforno e commenta il nostro versetto dicendo una cosa che per me era sorprendente. Lui dice questo: Vayamot Yosef Cholecha Vecholadorau. Lui dice c'è una contrapposizione tra il versetto 6 e il versetto 7, cioè la Torah ci sta dicendo Yosef e tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione è mancata, è venuta a mancare, sono morti tutti, mentre invece i Bnei Israel, quelli che sono la prossima generazione, Paruva, Yishrezuva, Yerbuva, Yatzmu, dice qui la Torah ci sta dicendo, la generazione precedente erano tutti degni, tutti uomini degni di essere tzadikim, ma con la loro morte, che cosa succede? Lui dice, i figli di Israele iniziarono a fruttificarsi e brulicare come i rettili. Cosa vuol dire come i rettili? Perché c'è la parola vayishrezu, che noi abbiamo tradotto con brulicarono, ma la parola sherez significa un rettile, per il modo in cui i rettili si moltiplicano, con molte uova, ok? Allora vayishrezu va a ricordare la parola sherez, che è un rettile. Dice, perché come i rettili? O anche a volte si usa per insetti e per rettili, che è anche simile con uova. Dice, perché senza cultura o educazione, le lotarbut e compivano le azioni dei rettili, al punto che si moltiplicarono e divennero immensamente forti, la terra ne fu piena. E aggiunge, e tutto questo è inteso in senso dispregiativo. Lo dice chiaramente.
Ci può stare.
Ora che lo sentiamo, ci può stare, ma mai avrei pensato a questo. E non ho visto neanche nessun altro commentatore che va in questa direzione. Quindi è molto originale, sembra molto interessante. Che Vesekullo Lignai, tutto questo contesto qui è per indicare il dispregiativo, per indicare che hanno fatto, che si sono comportati in delle maniere che non avrebbero dovuto comportarsi.
Posso rapportare?
Sì.
Siccome ho letto, non ricordo però dove, che il verso in cui si dice che sorse un nuovo
è un nuovo re, sì, un nuovo
faraone, che non conosceva
Yosef.
Sembra proprio che invece no, che non li conosceva, che non riconosceva più le mitzvot e lo status dei precedenti.
Bello, allora, questo va bellissimo.
I primi erano tzadikim, erano riconosciuti, uh-huh, e adesso sono morti. Arriva un nuovo faraone, non li riconosce, non riconosce anche perché forse sono di un altro livello. Quindi non è una cosa. Non è
che molto bello. Quindi che il faraone, la Torah dice che il faraone non conobbe Yosef. E poi ci sono
come famiglia, come
sì, sì, possiamo dire Yosef come
detto così,
come
non è
una lettura,
non
possiamo fare una lettura di questo tipo ed è molto molto interessante. Volete aggiungere qualcos'altro?
Ci potrebbe essere, come dice Tony, diciamo in base a quello che ha letto, potrebbe essere ricondotto che il nuovo faraone non riconosceva piuttosto la casa di Yosef, piuttosto che quello che aveva fatto Yosef. Perché quello che aveva fatto Yosef era evidente, chiaramente, non poteva essere
riconosciuto. Yosef, questo ho letto.
Ok,
non riconosceva il
benessere. Ma chi siete? Cosa vi è successo? Vi siete rovinati?
Gli era rimasto con l'ultimo livello, perciò probabilmente non li riconosceva anche per questo. Sono abbassati
le che vanno proprio
in apposta di questo. Esatto, due letture che vanno...
Attenzione alla quantità, la qualità è più importante.
Che escludono, diciamo, l'uno o l'altro.
Quindi è lui che brulichi, ma...
Ok, un altro...
Che diventi una minaccia. Puoi diventare una minaccia.
Un altro versetto, si parla della nascita di Mosè, giusto?
Sì.
Cosa si dice della nascita di Mosè? Al capitolo 2... Vayel Chishon Bet Levi, eccetera.
Stiamo cambiando argomento.
Sì, stiamo cambiando argomento, solo un'altra pillola.
Stasera faccio un figurone.
Quindi, questa donna che è Yocheved, che non è indicata qui per nome, ma evidentemente è implicato in qualche modo, partorisce un figlio. E che cosa dice al versetto proprio numero 2? Vatere otoki tovhu. Lo vide che era buono, vatizpeneu shelosha Yerachim, e lo tenne, lo nascose per 3 mesi, e dopo questi 3 mesi poi ci fu tutto il discorso di andare a metterlo in una cesta all'interno, cioè sul fiume,
sì.
No? Cosa vuol dire che era buono? Cosa vuol dire? Vatereo toki tovu, guardiamo la prima cosa, Rashi va sul metafisico. Rashi dice che Tov Hu che Shenolad, quando nacque, e qui Rashi sta citando un Midrash che è citato nella Gemara, che cosa dice? Quando nacque, Nitmale kolabait kulo ora. La casa intera, la stanza intera si riempì di luce. Allora... disse, ah, allora questo è qualcosa di particolare, questo bambino. La casa si riempì tutta di luce, fu illuminata con la nascita di questo bimbo che poi era Mosè. Ok? Sì? Cosa volevi dire, Mario?
Volevo dire che potrebbe riferirsi al fatto che era nato prematuro, malgrado fosse nato prematuro, però era completo.
Fisicamente?
Esattamente.
Ok, aspetta per favore. Questo è più o meno quello che dice Rashbam. Vediamo cosa dice Rashbam. Ma Rashbam lo fa in maniera di polemica. Rashbam dice così. Vatelet ben vatere otoki tovu vatizpeneu, citando il versetto. Mise alla luce un figlio, lo vide che era buono e lo nascose. Sentiamo cosa dice Rashbam. Rashbam dice, chi lo spiega nel modo che visto che vide qualcosa... implicando qualcosa di particolare, per questo lo nascose, in altre parole lo volle salvare, proteggere perché vide che c'era qualcosa di particolare, dice Rashbam, shekeru, questa è falsità. Perché? Perché non c'è un figlio che una madre non vuole proteggere. Shekol avladoti motan merachamotelen, ogni figlio è la madre vuole e prova compassione nei loro confronti.
Il famoso istinto materno.
Ok, allora che cosa ha visto? Vatere otoki tovu, ha visto che era buono, che cosa ha visto? Rashbam dice che mo, questo è simile a quando è scritto nella creazione, vaiare Elohim, e il Signore disse, ci sia questo e ci fu questo, yeior, ci sia la luce, vaiior e fu, e luce fu. Vaiare Elohim Kitov, e il Signore vide che era buono. Cosa vuol dire vide? Oppure alla fine di tutti i 6 giorni, Vaiare Elohim et kol asher asa, il Signore vide tutto ciò che aveva fatto, vine tov meod, ed ecco che è molto bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu fai qualcosa, tu poi lo ricontrolli per capire se va bene o se devi rimetterci le mani per modificare o per migliorare qualcosa o aggiustare. A volte no, a volte tu vedi che, no, grazie a Dio, ho costruito questo tavolo, ora lo guardo. No, non devo aggiungere niente. Utov, vayar, e quindi non è un vedere, è un guardare, è un osservare. Allora, cos'è successo qui con la mamma di Mosè? Che cosa ha visto? Dice, bravo Mario, visto che Mosè è nato prematuramente alla fine del sesto mese, e indica come veniamo a questa conclusione, per questo poté nasconderlo per 3 mesi perché gli egizi non lo stavano cercando, perché non è arrivato al termine della gravidanza, quindi non c'era questo rischio. Poteva nasconderlo dentro casa per ancora 3 mesi fino alla fine del nono mese, e per questo lo ha guardato, visto che è nato prematuramente, voleva vedere se era sano. Perché a volte succede purtroppo che un nascituro prematuro non sopravvive più di tanto, allora ha controllato fisicamente se era sano, perché se non fosse stato sano non avrebbe dovuto nasconderlo. Purtroppo non avrebbe sopravvissuto. Quindi, Vatere Otto, lei lo osservò, Kitovu, e vide che era buono, era bello, era tutto completo, era un nascituro che come se avesse terminato la gravidanza per conformazione. Per come era, esatto, per conformazione, e quindi questo le ha fatto capire che lui poteva sì sopravvivere, ok? E quindi Kitovu vuol dire semplicemente che è sano. Che è un bambino che, se tutto va bene, Baruch Hashem, tutto normale. Ok? Quindi abbiamo di nuovo questa contrapposizione tra il modo di spiegare il versetto, che uno in questo caso non esclude l'altro, perché possono essere entrambi validi. Quello che possiamo forse vedere tra le righe di tutto questo, Non del contesto specifico, ma del modo di commentare, dire che stiamo contrapponendo Rashi e Rashbam, è che Rashi vuole spiegare il versetto, sempre. Il versetto stesso, che non ci sia un problema quando un bambino legge il versetto, che non inciampi in qualche cosa e si chieda ma questo cosa significa, oppure questo come si lega a quello che abbiamo detto nello stesso versetto. E Rashi viene incontro a questa difficoltà, che sia perché il versetto abbia senso, e attinge per dare questo senso, lo dice lui stesso, uno dal senso stesso intrinseco del versetto, quindi il Peshat, ma anche dai Midrashim HaMeyashevim et HaMikra. Lui dice, io cito anche dei Midrashim, quindi delle fonti non letterali, ma per le quali il versetto stesso assume un senso più chiaro. Quindi Agadot HaMeyashevim et HaMikra, cioè degli insegnamenti non letterali che però rendono più fluido il senso del versetto stesso. Mentre al contrario il suo nipote Rashbam non fa questo. Rashbam vuole avere il significato dei versetti tratto dai versetti stessi, non da fonti esterne, e anche molto importante la contestualizzazione. Mi interessa non solo, e l'abbiamo visto oggi, non solo spiegare il senso del versetto, ma il senso del contesto del gruppo di versetti in cui si inserisce, e questo a volte
allarga di più,
allarga, e questo a volte quindi ci porta in un'altra direzione rispetto all'altro modo di approfondire. Shabbat Shalom.